Storie Libere presenta...
La comedian statunitense Melissa Villaseñor, che ha fatto delle imitazioni il suo segno distintivo, fino a padroneggiarne una quarantina e a diventare una delle poche, a dire il vero, stelle veramente brillanti del cast contemporaneo del Saturday Night Live, sostiene che la sua professione derivi da una lieve forma di schizofrenia, tenuta in equilibrio con abilità. La bravura di un imitatore, ha detto, consiste soprattutto nel tenere a bada le altre personalità mentre se ne lascia parlare una in particolare. La mia ospite di questo episodio ha fondato la sua carriera sulla ricerca dell'imitazione perfetta e sulla creazione di personaggi comici in grado non solamente di divertire, ma di toccare in qualche modo le corde di un sistema complesso che è l'intrattenimento in Italia. Da qualche tempo il comico fa parte delle mie giornate, ma anche delle mie settimane, dei miei mesi e dei miei anni. Ho deciso di metterlo in un podcast con la stand-up alla fine. Io sono Giulio D'Antona, faccio lo scrittore e il produttore, mi occupo di comicità e da Milano questo è Comedians. A guardare alcuni vecchi filmati di Jim Carrey, che era in grado letteralmente di trasformarsi, di trasfigurare nella personalità che imitava, viene da dare ragione a Villaseñor. Un imitatore si trasforma nel soggetto che prende di mira e, più è bravo, meno è la distanza tra lui e il personaggio. Carrey, che ha interpretato il comico Andy Kaufman nel film di Milos Forman Man on the Moon, è arrivato a calarsi talmente nella parte di Kaufman da non volere più essere chiamato Jim, ma soltanto Andy, per tutta la durata delle riprese.
Thank you very much.
Il problema consisteva nel fatto che lo stesso Kaufman aveva alcuni personaggi nel suo repertorio e questo ha aggiunto diversi livelli di interpretazione per Carrey, il quale è arrivato a essere distante almeno tre personalità da se stesso, facendo impazzire gran parte delle persone che ruotavano attorno al film. Una lieve forma di schizofrenia da tenere a bada, appunto. What's the deal with airplane peanuts? I personaggi sono una delle spine dorsali della comicità ovunque nel mondo, ma possono essere anche una bella spina nel fianco. La costruzione di un personaggio è contemporaneamente un'operazione complicata e rischiosissima, perché più il personaggio è accurato e divertente, più il pubblico farà fatica a separarlo dal suo creatore e le due personalità si fonderanno insieme. Carrey ha provato qualcosa del genere quando ha raggiunto il successo internazionale con l'investigatore Ace Ventura. Alrighty then. Ma è stato abbastanza abile ed è un comico abbastanza straordinario da riuscire quasi immediatamente a dare in pasto ai suoi fan qualcosa di nuovo che glielo facesse dimenticare e facesse tornare in primo piano Jim, un maestro dell'equilibrio tra la schizofrenia e la normalità, almeno fino ad allora. Robin Williams ha dovuto combattere il fantasma dell'alieno Mork, quasi quanto Harry Winkler ha dovuto fare i conti con The Fonz, Arthur Fonzarelli, da noi conosciuto come Fonzie, della sitcom Happy Days. Al primo è andata meglio del secondo, che ha impiegato molti anni per tornare riconoscibile. What's the deal with airplane peanuts? Il successo del personaggio può essere una dannazione per il suo creatore, eppure un personaggio riuscito è un blasone a cui molti aspirano. Trasmissioni leggendarie come Saturday Night Live fondano la loro esistenza su parrucche, ceroni, maschere e imitazioni. Basti pensare a Rosanna Denna, la giornalista del New Jersey interpretata da Gilda Radner negli anni 70. Dear Rosanna Denna. All'opinionista gay Stefan che ha lanciato Bill Hader, al samurai impiegato in un diner di John Belushi e soprattutto ai metallari Wayne Campbell e Garth Algar, al secolo Mike Myers e Dana Kirby, che agli inizi degli anni 90 hanno regalato al mondo la hit assoluta di Wayne's World. L'Italia, a livello di amore per i personaggi, non è mai stata da meno. Vuoi per l'eterno ritorno alla commedia dell'arte, vuoi perché la satira, soprattutto politica, prolifica nelle imitazioni e nell'esagerazione dei difetti, per decenni la nostra televisione comica è stata popolata da maschere e parrucche. Dal professor Kranz, interpretato da Paolo Villaggio, che lasciava di sasso il pubblico della Rai già nella metà degli anni 60, la linea genealogica è lunga e passa per Cocchi e Renato, Carlo Verdone, Gigi Proietti, Anna Marchesini e il trio, Zuzzurro e Gaspare, Lillo e Greg, Virginia Raffaele, Luca Medici, così legato al suo personaggio da mutuarne il nome e farsi chiamare Checco Zalone. Volendo proprio fare i romantici, il più grande comico da schermo che abbiamo mai avuto è stato a sua volta un personaggio, sia che si facesse chiamare Antonio De Curtis, sia che usasse il suo nome d'arte, Totò.
Perché sono un signore, e signore si nasce, e io lo nacqui, modestamente, caro signore.
La mia ospite di oggi è stata tante persone. Alcune hanno attecchito, altre no. Ha imparato a fare le imitazioni e a forgiare nuove personalità da uno spunto. Ad alcune è rimasta affezionata, come la televenditrice romana Veronica, altre le ha perse lungo una carriera che dura da più di 25 anni. Lucia Ocone.
What's the deal with airplane peanuts?
Quando o come ti sei avvicinata alla comicità, ma soprattutto quando hai scoperto di far ridere, cioè di essere capace di far ridere?
Di far ridere, di essere un idiota.
No.
Allora, la mia comicità io l'ho scoperta per caso. E grazie a Nonella Rai e soprattutto ad Anna Marchesini.
Ah, certo.
Perché io sono entrata nel gruppo delle ragazze di Nonella Rai andando lì timidamente a chiedere chi fa dei provini, che ero molto piccola, ma non perché io volessi assolutamente entrare nel mondo dello spettacolo e della televisione, perché vedendo il programma da casa dicevo, ma loro si divertono tantissimo che stanno lì a cantare, a fare le cretine. Stando lì dentro io ho sempre avuto un amore folle per Anna Marchesini, per cui avevo e ho ancora registrati su VHS i suoi spettacoli, in principio del trio, allacciato le cinture di sicurezza, e sapevo a memoria tutti i suoi personaggi, che rifacevo con le ragazze.
Certo.
E lo ridevano molto. Quindi una volta mi hanno per caso tirato sul palco in diretta facendo questa Marchesini, quel genio di Gianni Boccompagni ha visto le ragazze che lacrimavano dalle risate e ha detto: lei ha talento, diamogli uno spazio per fare qualcosa di comico. Grazie a questo episodio io ho detto: ma a me mi diverte fare questa cosa comunque di recitare, inizio a fare delle varie scuole. Poi la scoperta vera è stata grazie a Macao, che è stato il mio primo programma comico, per cui Boncompagni dopo tanti anni si ricordò di questa mia dote scoperta per caso, mi richiamò per Macao e da lì fece il mio primo personaggio, che non fu un'imitazione, ma facevo questa ragazzina coatta che andava in rave, con delle scarpone molto alte. Lì è stato il mio primo approccio, è stata una grande palestra Macao, poi è arrivata già l'Appas, eccetera eccetera.
Ma quindi la tua carriera, perlomeno la tua carriera televisiva, comincia proprio con i personaggi, cioè non è stato qualcosa, cioè tu hai cominciato a...
Io ho cominciato, non è la Rai, io a parte l'imitazione che facevo dei personaggi di Anna Marchesini, poi a un certo punto mi hanno messo a fare questa follia che se io ci ripenso mi vengono i brividi, un compagno mi ha buttato da un giorno all'altro sul palco in diretta facendo una finta maga che riceveva le telefonate e leggeva le carte con un pezzo che durava credo 10 minuti, che sono un'eternità televisivamente, perché un pezzo mediamente dura 3 minuti, dove io non avevo niente di scritto, era tutto improvvisato, lui non mi suggeriva niente dall'auricolare e io mi ricordo che per paura del vuoto, di non avere niente da dire, andavo a ruota libera con un'associazione di idee dicendo delle cavolate assurde. Quella è stata la prima esperienza. Macao, primo personaggio proprio costruito con gli autori, scritto con dei testi.
Come funzionava la costruzione, o come funziona ancora adesso però?
Allora, lì all'epoca, dunque, Macao è stato molto faticoso, un po' perché era la prima esperienza per me, ed era tutto molto nuovo, ed ero molto giovane e appanicata, e c'erano due o tre autori per, credo, 20 attori, per cui io gli andavo proprio a fare le poste fuori dalla porta, dico, scriviamo, datemi qualcosa da fare. E lì la palestra vera di Macao è stata... l'improvvisare nel momento del bisogno,
sì.
Perché lì era Macao, era, c'era pezzo comico, canzoncina musicale che durava pochi secondi, poi di nuovo pezzo comico, tra una canzoncina e l'altra c'erano dei tempi da tagliare, per cui quando c'era il pezzo musicale e toccava a me, vedevi gli autori da lontano che ti dicevano o taglia 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 che siamo in ritardo o allunga allunga allunga, sì, che c'è tempo. Quindi io quando mi vedevo la Parietti avvicinarsi che stava per iniziare il mio pezzo, c'è il panico, lì ho imparato proprio la super palestra a dire taglio, taglio, cosa taglio, cosa taglio, questo, 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 quello super palestra. Primo personaggio proprio di imitazione è arrivato con la Jalapas Band, mai dire gol.
What's the deal with airplane peanuts?
La serie De Mai Dire comincia nel 1989 su Italia 1 con Mai Dire Banzai, un programma nel quale la Jalappas Band, al secolo Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, che in qualche modo si sono legati in un personaggio a tre teste, commentava ironicamente il programma giapponese Takeshi's Castle. La formula si è poi replicata in varie incarnazioni, senza mai cambiare sostanzialmente. Tre commentatori fuori campo si prendono gioco di quello che accade sullo schermo, siano partite di calcio, reality show o, appunto, personaggi creati per l'occasione. Nel corso dei vari Mai Dire si sono formate alcune delle moderne maschere più amate, dai bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo, nati in realtà ufficialmente allo Zelig di Viale Monza a Milano, al commentatore napoletano Felice Caccamo, interpretato da Teo Teocoli, al modello dall'alito pesante Fabius, con le fattezze di Fabio De Luigi.
What's the deal with airplane peanuts?
Primo personaggio poi il primo anno. Allora, l'imitazione è stata Rossana Casale.
Sì.
Perché c'era quel programma con Miguel Bosè, sì. Un talent musicale.
Sì,
che
sì,
era,
sì, sì.
Non mi ricordo The Voice, ma non è, però era una cosa tipo The Voice, un talent musicale condotto da Miguel Bosè e Rossana Casale, sì, sì. E dove Miguel Bosè lo faceva quel genio di Fabio De Luigi e io facevo Rossana Casale. Ma io lì è stato anche, diciamo, per necessità di programma, perché me l'hanno chiesto, perché mai avrei pensato di poter fare le imitazioni. Mi sono buttata con l'incoscienza della giovane età.
Sì, all'inizio non avevi una formazione teatrale, non improvvisavi già.
Sì, cioè, già improvvisavo, sì. Poi ho fatto la scuola di recitazione, la prima scuola di recitazione dopo Don della Rai, ho fatto una scuola di recitazione classica dove mi annoiavo tantissimo, mm-hmm. perché ci facevano fare le poesie, quelle cose lì. Poi ho scoperto il metodo Stanislavski, leggendo in cosa consistesse, ho detto vabbè, questa cosa la voglio fare. E ho fatto 2-3 anni con Francesca De Sapio, che non c'entra niente con la comicità, però mi ha insegnato molto comunque questa cosa di scavare dentro di te così. Però la comicità, secondo me, io ce l'ho di mio, nel senso che l'ho di averla presa anche da mio padre,
sì, sì.
Che è comunque, c'ho 83 anni ancora ti bombarda la testa di battute che non fanno ridere dalla mattina alla sera. E tu dici papà, te prego, basta. Quindi credo sia quella roba lì.
Tra invece l'imitazione e la costruzione di un personaggio, cioè sono due cose diverse, sono due cose che tu senti uguali o...
No, sono diverse. Allora, io innanzitutto amo di più fare un personaggio inventato,
okay.
E non un'imitazione, cioè mi diverte di più, lo trovo più creativo, più stimolante, sei più libero, nel senso, io appunto la mia televenditrice Veronica piuttosto che l'infermiera Mimma sono personaggi inventati, presi da sicuramente un qualcosa che esiste nella realtà, ma poi te lo lavori come vuoi. L'imitazione sei più a più dei paletti, chiaramente,
certo.
Perché devi prendere quella determinata persona ed esagerare un qualcosa,
mm-hmm.
che sia il modo di parlare, che sia il modo di muoversi, che sia o il testo.
Sì, deve esserci una certa fedeltà,
sì.
Al personaggio originale.
Diciamo che quando si sceglie il personaggio da imitare devi già avere l'idea di mm-hmm. come, cioè l'idea ti viene da ma vogliamo fare, non so, Mina,
certo.
Che fa questo e questo, ma c'è già legata l'idea del come stravolgerla,
certo.
Va di pari passo, cioè non ci viene mai in mente di dire facciamo, non lo so, Shakira, per dire sì, ma che gli facciamo fare?
Sì, sì.
No, è legato sempre a un'idea che è già legata.
Sì, 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 cioè c'è già un c'è già un punto
una
comico,
chiave di comicità,
certo.
Esatto, da lavorare poi comunque.
Ok, e mentre sul personaggio immagino ti senti un pochino più libera, però la mia curiosità è questa: a un certo punto su un personaggio tuo, dopo anni che vi frequentate, non ti ingabbia anche quello lì un po'? Cioè, se tu sei un personaggio che fai da...
Certo, assolutamente, quello è molto rischioso. Per esempio, i personaggi miei più amati sono quelli inventati,
mm-hmm.
sono Veronica la televenditrice,
certo.
Mimma l'infermiera in assoluto, e poi terza credo ci sia Mina, l'imitazione di Mina,
mm-hmm.
però su tutti Veronica che faccio da veramente 20 anni, credo, perché è iniziata Veronica, nata col programma di Paoletta Cortellesi, Nessun Dorma, per cui mm-hmm. era nel 2004 addirittura, poi me la sono portata avanti degli anni nei vari programmi. Sì, un po' ti ingabbia, però no, a me non è successo in realtà. Poi certo mi legano ancora sicuramente quando la gente mi vede per strada o mi scrive, mi mandano tutti i post con barocco, no, qualsiasi oggetto che trovano nel supermercato con l'accento sulla O me lo mandano e lo associano a Veronica.
Rispetto per esempio a un comico, un monologhista, che bene o male è se stesso, per cui certo, vedo una maggiore influenza del pubblico, cioè se una persona ti vede in giro giustamente
è Veronica,
ti associa,
certo,
esatto,
associa,
ti associa
quello,
direttamente,
certo.
La soffri questa cosa?
No,
o è...
ma no, assolutamente, io sono felicissima, perché comunque Veronica è un personaggio che io amo molto e che vorrei fare per sempre, perché l'abbiamo fatta, e parlo a Turrale perché io scrivo con Ennio Meloni, che è mio autore e ormai miglior amico da tempo. Veronica per noi esiste, cioè ormai esiste, cioè certo, pensi che esista da qualche parte a Roma, che sta combinando
una vita
delle...
sua.
Sì, è una vita sua, cioè già io vedo la casa, gli amici che frequenta, cioè un giro losco. Per cui no, a me mi fa sempre molto piacere quando mi incontrano e mi dicono amica per strada, io muoio dalle risate.
E qual è il tuo rapporto con la scrittura, proprio il mestiere di scrivere, la
creazione del pezzo comico?
Esatto.
Allora, io scrivo insieme ad Ennio, al mio autore, e non potrei fare, diciamo, credo, un qualcosa scritto da un'altra persona se non ci rimetto le mani, nel senso che deve essere, lo faccio mio. Poi Ennio, c'è un grande feeling con lui, ci capiamo molto, comunque ci devo mettere del mio. Da sola non riesco a scrivere, da sola faccio fatica, cioè non, un po' mi blocco perché un po' mi giudico, c'ho quel blocco lì, sì, che tu mi dici ma scrivi, butta giù delle cose, e io da sola non riesco proprio. Con Ennio, lui mi dice sai, da solo insomma un po', perché magari lui mi rilancia una cosa che io elaboro e gliela rilancio, lui l'elabora e vengono fuori un sacco di cose.
Ma è curioso come spesso mi è capitato di parlare di questo argomento qui con comici o con autori, è curioso come il mondo si divida esattamente in due tipi di persone: quelli che non riescono a scrivere con nessun altro e quelli che riescono a scrivere solo con qualcun altro, cioè quelli da brainstorming e quelli da isolamento totale.
Ah, no, no, specialmente poi sulla comicità, secondo me non puoi scrivere da solo, secondo me con la comicità c'è sempre un altro con cui ti devi trovare, perché io ho detto di no a un sacco di lavori perché Ennio non era disponibile, io sono Ennio dipendente perché al di là dell'affetto che ci lega da tanto tempo, ma Ennio secondo me è in assoluto il più bravo di tutti, ha veramente una creatività e è una genialità, ma lo è anche nella vita, noi quando andiamo in giro dice delle cose che puoi morire dalle risate, che tu dici ma come ti è venuto in mente, sei un genio. Però siamo sulla stessa lunghezza d'onda, cioè ci piacciono la comicità di costume, anche scegliere a volte dei personaggi un po' trash, il cinismo, il politicamente scorretto, cioè siamo proprio la stessa mente.
C'è una componente nella scrittura, nella creazione di un pezzo comico, c'è un po' la necessità di un confronto diretto, cioè se una cosa, devi sapere se qualcosa fa ridere, è necessario che qualcuno rida.
Guarda, cioè no, cioè nel senso in teoria sì, però io sono stata abituata a, infatti spesso con Ennio quando scrivevamo per appunto quelli che il calcio, tutti i personaggi, a volte ci è venuto molto il dubbio che facesse ridere solo noi quella cosa.
Infatti,
esatto. No, quella è una domanda che per fortuna ancora ci facciamo, per cui a volte scriviamo, sai, quelle cose che è come se quando a cena con amici che succede un qualcosa per cui tutti vi ridete con le lacrime, la racconti a un'altra persona e c'è una cappa di gelo perché fa ridere magari solo poi in quel contesto che c'è quella complicità lì. Per cui no, per fortuna ce lo chiediamo spesso. Con Ennio devo dire che in quelli che il calcio era tutto molto veloce, per cui non c'era il tempo di testare, perché quelli che il calcio che ho fatto per circa 7 anni, con un paio di anni di pausa in mezzo, però erano 35 puntate ad anno e scrivevamo il giovedì per la domenica. E lì, e anche lì è stata una grande palestra, nel senso che noi abbiamo anche fatto dei personaggi brutti. Cioè, era anche una cosa che potevi fare stando molto sull'attualità, perché magari quella, c'è quella domenica che appunto Madonna durante il concerto gli si incastra il velo e cade, solo per quella domenica ne abbiamo fatto Madonna, che sto mantello gli si incastrava ovunque, pure quando andava Fabio in bagno era l'incubo sto mantello, però poi chiusa lì, settimana dopo è già vecchia.
Sì, sì.
Quindi io sono stata abituata a macinare, a non avere molto tempo, che lo preferisco, perché io sono molto ansiosa.
È meglio fare
sì, io sono un po' la donna dell'ultimo minuto, perché vado talmente in ansia che poi mi giudico che devo fare subito, me la devo togliere, capito? All'ultimo minuto la faccio, non ci penso più come viene viene.
Mi viene una curiosità allora, qual è il tuo rapporto con il live, cioè col teatro, con la risposta immediata del pubblico?
Allora, io appunto non ho mai fatto, non ho iniziato, a differenza di tanti comici, con il cabaret, i monologhi, quella roba lì. Ho iniziato direttamente con in realtà Macao, che era già un programma registrato. E allora, a me quella roba lì mi terrorizza.
Terrorizza anche me che non...
No, io quella roba lì mi terrorizza, appunto. Io sono sempre stata abituata, forse perché sono cresciuta così, a fare anche sicuramente delle cose dal vivo, perché ho fatto delle serate vestita da Veronica appunto nei locali, molto dei locali gay che amano tantissimo Veronica, e mi diverto e tutto, però sono protetta da una parrucca, capito? Sì, da un personaggio, sì, quella cosa che dicevi prima di sono io, sono Lucia che ti parlo di un qualcosa e quindi ti spiego un qualcosa e ti faccio ridere, a me mi terrorizza. Io dico Madonna che bravi, come fanno? Perché lì un po' ci metti di più la faccia, non so come dire, la mia è anche una scelta un po' vigliacca, pensi. O perché ho iniziato così, nel senso che l'altra parte non la conosco e un po' mi terrorizza.
Sì, no, capisco quello che dici quando dici che c'è comunque con un personaggio, è come se tu ricostruissi la quarta parete anche dove...
Sì, esatto, è come se non fossi tu, cioè non sono io, Veronica, Mimma e Mimma, non è Lucia, dove si mette in gioco.
E poi arrivano con una preparazione anche diversa, cioè il personaggio arriva con un suo già bagaglio. Tutti arrivano con un repertorio, però diciamo che il personaggio crea già un'aspettativa nel pubblico che sa bene o male.
Poi non sei tu, hai un'altra voce, io con Veronica urlo come una pazza, con una mera peregottara, Mimma parla molto bassa, che è una cosa, cioè sei proprio totalmente un'altra persona, non so come dire, quindi in quello mi sento più protetta.
Come la vivi questa sorta di sdoppiamento di personalità che si crea quando fai dei personaggi? Cioè è qualcosa
è
che ti... Ma è qualcosa che torna, cioè nella tua quotidianità c'è qualcosa dei tuoi personaggi che ogni tanto...
Ma ci metto del mio sicuramente, poi chi mi conosce dice senti Veronica sei tu, non ci provare perché sei una scialtrona romana. No, a parte che ci metto sempre del mio, o cose che magari sento dire in giro o che dice mia madre, non lo so, per dire. Ma io spesso mi capita anche di fare Veronica della mia quotidianità così senza motivo.
Infatti questo è
io ogni volta che vado a prendere mia sorella per dire, ogni volta, spesso insomma, che gli dico dai andiamo a cena fuori, dico guarda quando sono lì fuori ti mando un messaggino così esci e andiamo, gli mando i messaggi vocali, gli dico Marica sto qua fuori esci, la mia sorella mi risponde sei una deficiente, per cui no, ma Veronica ormai c'è, mi è entrata dentro, cioè c'è continuamente.
Nei tuoi anni di televisione come l'hai vista cambiare? Cioè è cambiato il modo di fare televisione, di fare televisione comica, e soprattutto è cambiato il modo, a tuo modo di vedere, di recepire la televisione comica? Tu hai citato Macao, Mai dire gol,
che non ci sono più quei programmi, la Dandini. Io una cosa che ho notato è che adesso non che ci sia più censura, forse censura è una parola sbagliata, però ci si scandalizza di più rispetto a prima.
Se possono dire molte meno cose.
Molte meno cose. Io a volte, esatto, con Ennio guardiamo dei personaggi vecchi fatti a Mai dire gol nel 2000, non so, 2002, 2005, quell'anno lì. Noi dicevamo delle cose gravissime, facevamo dire personaggi anche abbastanza a volte volgari, che adesso sarebbe impensabile, ma anche rispetto a... Io l'anno scorso ho fatto un'ospitata, diciamo così, nella TV delle ragazze, nel ritorno della TV delle ragazze di Trinità Dandini, e quindi ho visto poi tutte le puntate ed è stata veramente una boccata di aria fresca, perché quel tipo poi di comicità così intelligente, un po' satira politica, non c'è assolutamente più.
No.
E loro in questo programma mandavano in onda, facevano cose nuove, ma mandavano in onda anche spezzoni vecchi di 30 anni fa, non so quanto tempo fosse. What's the deal with airplane peanuts?
Anche i programmi condotti da Serena Dandini, da Avanzi, al Pippo Kennedy Show passando per Tunnel, la TV delle ragazze, l'Ottavo Nano, sono stati calderoni e bacini di formazione per molti dei personaggi più amati della televisione italiana. Corrado Guzzanti ha sperimentato per la prima volta qui alcune delle sue imitazioni più famose, da Funari a Bertinotti, e ha dato vita al personaggio di Lorenzo negli studi Rai che ospitavano Avanzi. Sabina Guzzanti ha imitato politici e personaggi dello spettacolo. Il gruppo dei Broncovitz ha dato vita a sketch memorabili. Neri Marco Re si è trasformato in qualsiasi cosa, persino in un attore in bianco e nero scappato dallo schermo cinematografico. What's the deal with airplane
peanuts? Loro 30 anni fa facevano questo spot pubblicitario dei finti dei biscotti che si chiamavano tipo gli Sniffoli, mo non sì, mi ricordo, sì, dove c'era tutta la famiglia del un ipotetico Mulino Bianco, diciamo, che pippava non so che era vero, ma si capiva che era comunque cocaina. La mattina colazione con gli Sniffoli, ma si vedeva pure il bambino che faceva il gesto di pippare la cocaina, c'erano tutti poi con gli occhi sbarrati. Ma adesso ti arrestano.
No, non si può più fare. Ma secondo me non si può più fare non tanto perché ti arrestano, ma proprio perché il pubblico recepisce diversamente.
Ma il pubblico, che tu non puoi dire niente adesso, poi vabbè con l'arrivo di questi social di cibù invece che bar, già comunque ti massacrano, certo. Però se tu fai una battuta su i nani, ti scrive l'associazione Nani del Mondo Italiana dicendo però madonna abbiamo offeso le cose, e quello della disabile non lo puoi toccare, i grassi non li puoi toccare, cioè non ti puoi toccare niente. Capito? Non c'è, per questo dico che io amo comunque quella comicità cinica e politicamente scorretta, perché con quel tipo di comicità lì tu fai arrivare anche un messaggio importante. Esempio su tutti è per dire quello spot meraviglioso che fece anni fa Checco Zalone con la ragazzina in sedia a rotelle, che era una raccolta fondi per la ricerca per questa malattia rara. E lì è il genio, cioè quella roba lì comunque ha funzionato, che lui trattava male sto ragazzino in sedia a rotelle che era arrivato nel palazzo e gli rompeva le palle, per cui gli rubava il posto auto, perché il posto dei disabili per scale 2 ore con sta carrozzina che non scendeva, e quindi poi finiva ti dono un sacco di soldi così guarisci e te faccio un mazzo così appena guarisci, cioè c'è il genio però tu con quella ironia lì, cioè questo pietismo, no? Poi nei confronti di varie categorie è una cosa allucinante.
Sì, è molto castrante.
È castrante ed è offensivo, secondo me, perché nei confronti di chi ha una disabilità, un problema, non lo so.
È una sorta di disumanizzazione del diverso.
Sì, ma è un finto buonismo, perché poi nel pietismo proprio no.
Sì.
È proprio già sbagliato di per sé.
Sì, sì. Adesso mi hai messo alle calcagna le associazioni di nani d'Italia.
Adesso scrivono, adesso scrivono, preparati, perché così i nani disabili, ora ci scrivono tutti.
Cambiando leggermente argomento, qual è invece il tuo rapporto con la recitazione non comica? Cioè, tu fai anche tanto cinema, tanta televisione che non sia necessariamente strettamente comica. Come ti giostri tra le due?
Essendo bipolare, benissimo direi. Sono delle due cose completamente diverse, per cui mi piacciono tutte e due, proprio perché diverse, appunto, quindi non mi annoio. Certo. Io vorrei negli anni continuare a fare tutte e due, perché mentre nella comicità dei miei personaggi comici o imitazioni è tutto un esagerare, il cinema è tutto un togliere. Mm-hmm. È tutto un fai meno, perché qualsiasi cosa fai sullo schermo poi diventa enorme.
Certo.
Infatti io mi ricordo le mie prime esperienze cinematografiche, ero terrorizzata, perché io mi ricordo che andavo dal regista e gli dicevo tu mi devi dire se faccio troppo, c'era l'unica raccomandazione che gli facevo, dico perché c'ho la faccia di gomma, vengo dai personaggi, è un attimo che sembra una matta, che faccio tutto troppo, che faccio le faccette, capito? Perché poi nel cinema... E tu diventa che sei una matta che fa le faccette.
Sì, sì.
Per cui ho imparato anche quello degli anni a dosare.
Che cos'è che cosa ti ha fatto ridere? Che cosa continua a farti ridere in generale? Cioè, cosa ti ispira, ma anche semplicemente cosa ti fa ridere?
Allora, vabbè, nel passato sicuramente Anna Marchesini su tutti, cioè non esiste un erede. A me a volte delle persone mi dicono tu sei l'erede, e io dico grazie, però l'erede non esiste. What's the deal with airplane
peanuts? Per parlare del trio ci vorrebbe una puntata speciale. Anna Marchesini è stata uno dei più grandi talenti comici che abbiamo avuto la fortuna di poter ammirare e assieme a Tullio Solenghi e Massimo Lopez è stata in grado di restituire alla televisione una vitalità e una vena ironica che alla fine degli anni Ottanta rischiava di andare perduta. Il trio ha interpretato e parodiato quanto ci fosse di più sacro nella nostra storia e nella nostra cultura, dai Promessi Sposi all'Odissea, senza mai perdere un colpo. What's the deal with airplane peanuts?
Cioè l'erede di lei non esiste, non c'è unica come lo è la Valeri, Monica Vitti, sono persone, sono miti che non hanno eredi, però sicuramente io grazie a lei ho capito di avere un talento comico e di ho iniziato, certo. Lei è veramente inarrivabile. E adesso mi fa ridere pochissima roba, nel senso che non c'è più tanta roba che mi fa ridere, trovo a volte la comicità anche molto superficiale, molto questi tormentoni, non è una cosa che amo tanto. Comunque mi fa ridere il politicamente scorretto, sì, tutte le serie anche americane, quelle più cattive,
sì, sì.
E appunto l'esempio che ti facevo prima,
sì, sì.
E comunque quello legato anche magari a una comicità di pancia, che non deve essere necessariamente volgare,
sì, sì.
È facile, ti piace vincere facile, ponci ponci pom pom pom. Quello, io se potessi farei solo appunto cose, non lo so, io vorrei fare una serie TV, capito, tipo Brotti, quelle tipo americane, tipo Mother Family, Will and Grace, io vorrei essere Karen. Cioè Karen Walker è cattivissima,
sì.
Cioè la scorrettezza, un miliardario ubriacona che picchia la cameriera, che parla male dei poveri, cioè è un genio.
Chissà se si può fare ancora una cosa del genere.
No, perché qui viene tutto trasformato, io guarda nei provini che ho fatto veramente anche negli anni di queste sitcom, erano magari, che poi magari non sono andate a buon fine, però mi rendevo conto che erano dei format portati da fuori, dalla Spagna, dall'America, certo. Non lo so, di un qualcosa che ti facevano vedere l'originale e qua diventava una roba che la cambiavano e diventava una cosa buonista che dicevo, ora non fa ridere più. Che se quella per dire Karen Walker picchia la cameriera, ti dice che ha picchiato la cameriera perché è povera, non so come, non la puoi cambiare, fa ridere per quello, perché lei è una stronza, sì, miliardaria, sì, sì, sì. Ed era tutto cambiato per no, però cioè guarda, se tu ti racconto questa e l'avrei vista, che qui sarebbe, per dirsi quanto sarebbe impensabile, anni fa Sacha Baron Cohen,
sì,
andò a ritirare un premio, sì, non mi ricordo quale, e fece in collaborazione e di nascosto da tutti con una stunt questa gag, lui va a ritirare il premio, allora ti diamo il premio Charlie Chaplin per il miglior comico, bla bla bla, Golden Globe, dico, mi sembra, non mi ricordo, adesso ti facciamo dare questo premio da quella che allora era una bambina, adesso è l'ultima attrice a recitare con Charlie Chaplin, e ti facciamo consegnare il bastone di Charlie Chaplin, entra questa stuntman in realtà, truccata da vecchia, sulla sedia a rotelle, se non l'hai visto fatela vedere perché muori.
Sta facendo già ridere così.
No, muori, perché è fatta talmente bene, entra questa vecchia su questa sedia a rotelle, lui fa finta di essere commosso, gli dà questo bastone, inizia a giocare lui con questo bastone facendolo roteare, facendo finta di essere Charlie Chaplin, e fa finta che per cadere si sbilancia, mette una mano sulla carrozzina della vecchia, che va, la carrozzina va avanti e la vecchia cade per terra in mezzo al pubblico.
È geniale.
E scende una cappa di gelo mista a risatine perché non si capiva,
sì, sì, sì,
se era vero, ma fatta talmente bene che non sai. E lui a un certo punto, tutti, soccorriamo, soccorriamo la signora, e lui al microfono dice, la signora Tizia Caia, che è, scusate, era la più giovane attrice, lì si capisce che era una cosa fatta,
sì, sì,
comica,
sì, sì.
Ma qui sarebbe piaciuto, immagini alla Davide Donatello, di una cavolata.
Quelle sono...
Cioè tu fai una cosa che entra una vecchia in sedia a rotella, tu fai finta che la signora si caracolla con tutta la carrozzina del pubblico a terra, morta. Cioè lì la genialità è...
Beh, lui è stato uno che ha rischiato tanto in generale per fare quello che voleva. Cioè quando faceva Ali G, che nessuno sapeva che lo faceva apposta all'inizio, non aveva solo quel personaggio lì, e rischiava veramente, perché poi andava dai politici, andava dalle...
Come no, guarda, l'altro giorno ho visto su Sky, non avevo visto il suo di quello sulla moda,
sì, lo si chiama Bruno.
E non sapevo che il pezzo in cui andava a fare intervistare durante la sfilata di Milano Parigi, non lo so, era vero,
sì,
aveva fatto un casino,
sì,
veramente,
sì.
Vabbè, un genio.
Lui si chiama, l'ha menato varie volte perché...
io lo amo tantissimo.
È geniale, un genio assoluto. Visto che queste cose mancano, cioè che non
perché
si possono
non le fai?
No, non è una domanda provocatoria, ci mancherebbe altro, no. Però tu hai mai pensato di scrivere, o magari l'hai fatto e io mi cogli totalmente impreparato, di scrivere una cosa tua, cioè totalmente tua, una serie, un film, una cosa che dici?
Guarda, l'ho pensato, lo penso spesso, e da sola non ci riesco perché appunto no, mi giudico, figurati. Lo diciamo sempre con Ennio, di voler fare qualcosa, ma io vorrei fare un qualcosa, in realtà vorrei portare Veronica appunto, mi piacerebbe fare una, non lo so, una striscia, qualcosa su Sky, Real Time, queste reti qui appunto un pochino più libere, di un mondo di Veronica, non lo so, perché è talmente amata Veronica ed è talmente scorretta e cattiva che puoi fargli fare qualsiasi cosa.
Sì.
No, ci pensiamo molto, ma poi non ci mettiamo mai, che siamo tutti e due sempre molto impegnati,
certo,
per fortuna,
certo.
Però mi piacerebbe tanto, sì.
Beh, che è un po' l'epoca del farselo da soli, c'è tanta gente adesso...
È difficile però trovare una cosa originale, siccome io sono molto, non dico una perfezionista, però sono una paranoica, ho sempre paura di fare qualcosa che è già stato fatto,
certo.
Cioè
sì,
cose
sì,
fatte
sì.
Con i miei personaggi è già stato fatto, perché c'è, vabbè, su tutti i Little Britain,
cioè, vabbè, sì.
Esatto, i soliti idioti, quella roba lì, quindi è già stata fatta, una sitcom un po' più cattiva, un po' più scorretta, temi molto il confronto con gli americani, perché
sì,
dopo tu che hai Netflix e vedi delle cose cattivissime, scorrettissime, tu dici, cioè che mi invento? C'è una concorrenza spietata, c'è un termine di paragone troppo alto, quindi un po' quello mi frena.
Sì, anche perché è appunto il periodo in cui farselo da soli, ma è anche il periodo in cui tutti sono capaci di dire, ah vabbè, però non sei Louis C.K.
Capito? C'è una concorrenza, c'è
sì,
una
sì,
scelta.
Sì.
Io certe sere passo la serata su Netflix, scusami, a decidere cosa guardare su Netflix e poi me ne vado a dormire. Perché non riesco a scegliere niente. A un certo punto mi è venuto sonno e dico: niente, c'è sonno, andiamo a dormire. Questa non prende mangi la trama. Questo è figo. Aspetta, prima pure qui. Ah, questo
sì,
me l'avevano
sì,
consigliato.
Sì.
Ah, mi sa che inizio questo. A un certo punto mi viene sonno e dormo. Questa è la mia serata. What's the deal with airplane peanuts?
Alla fine di questo episodio, anziché uno stand-up comedian per così dire puro, ho deciso di inserire un personaggio che, come i molti di cui abbiamo parlato, sta spaccando in due la vita del suo creatore. Live, per Comedians, Ruggero Dei Timidi.
C'è una canzone che è sempre in scaletta, a fine concerto e la gente sta zitta, nessuno si ricorda chi è che l'ha scritta. E se poi gli chiedi chi è che la canta, ma un tizio annegato negli anni 90, ma a me piace tanto perché poi si canta alleluia.
Alleluia.
Piace anche a voi?
Alleluia.
Hai visto? Ragazzino in tuta d'amici, la fanno a The Voice e son tutti felici, ci manca la faccia uno chef dalla Clerici. Non parla di chiesa ma parla di sesso, ma il prete alla messa la canta lo stesso, perché l'importante alla fine ti dico, mi ha preso un po' il matto, domani mi alzo e mi iscrivo ad X Factor e vado lì per cantargli.
Che cosa?
Alleluia. Però non sapete, gli faccio uno sgarro, ci vado vestito da DJ Tamarro, perché è tanto bello alla fine sminchiarla. Alleluia. No, 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 voglio farla proprio, voglio sminchiarla bene proprio, voglio proprio tipo Anduia, no, 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 più Alleluia, 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 Alleluia.
I personaggi sono la croce e la delizia tanto del pubblico quanto dei loro creatori. Possono rappresentare un punto di arrivo o un punto di partenza, un'arte perfetta e un passaggio obbligato. Possono avere in sé il carattere del loro interprete o sostituirlo completamente. Quello che è certo è che non scompariranno mai, né dai nostri schermi, né dai nostri palchi. Io sono Giulio D'Antona e questo era l'ultimo episodio di questa stagione di Comedians su storielibere.fm.
Deal with airplane peanuts.